State ascoltando SBS Italian.
Cominciamo a parlare di questo pacchetto che sembra molto generoso verso la sicurezza informatica. Che cosa possiamo evincere da quanto annunciato dal governo?
Allora, si tratta di un pacchetto importante, anche se poi non tutti i fondi sono nuovi. Nello specifico abbiamo 750 milioni che sono nuovi fondi stanziati, e tra questi abbiamo 470, la parte più grande, per almeno 500 nuovi posti di lavoro sotto la AST, che è un'agenzia di sicurezza australiana e molto importante, e questo è l'investimento più massiccio. Poi ne abbiamo 118 di milioni per ampliare la capacità scientifica ed intelligence dell'agenzia stessa. Ne abbiamo poi a loro volta 62 per una maggiore comprensione della natura dei cyberattacchi, perché purtroppo, come sappiamo, sono in costante evoluzione tecnologica, e abbiamo 35 milioni per una piattaforma che permetta al settore pubblico e privato di collaborare in tempo reale in caso di minacce. Poi ne abbiamo 31 per una maggiore abilità dell'agenzia di interrompere o di disturbare cyberattacchi all'estero. Ne abbiamo 20 per la ricerca, che è chiaramente sempre importante, perché come sappiamo è un qualcosa che è in costante sviluppo, e poi ne abbiamo 12 per aiutare l'agenzia nel supporto alle società di telecomunicazione australiane che potrebbero essere vittime di questi attacchi. Quindi questa è la parte più grande. I restanti 600 milioni invece derivano da fondi già stanziati per la difesa, che verranno quindi ricollocati.
Senti, quali sono, a tuo parere, naturalmente considerando che un annuncio politico è un annuncio politico, ma a tuo parere quali sono gli obiettivi di questo pacchetto che poi confluirà nella 2020 Cyber Security Strategy, che verrà svelata in prossimità della legge finanziaria, quindi ne parleremo ad ottobre?
Ma dunque, intanto parliamoci chiaro, la guerra e gli attacchi cibernetici sono oramai una realtà, e lo sono specialmente per la politica estera australiana, soprattutto in considerazione del contesto regionale in cui l'Australia si trova. Quindi ad un certo punto è anche normale voler incrementare le proprie capacità difensive e anche offensive. E la Cyber Security Strategy di cui parlavi del 2020 verrà svelata più o meno in linea con la finanziaria di quest'anno, con un certo ritardo, va detto, e durerà 4 anni. Dunque, il messaggio che vuole mandare Canberra e gli obiettivi è praticamente sono delle indicazioni chiare della posizione australiana, ma non solo australiana, perché l'Australia fa parte di un network di alleati, il Giappone nella regione e gli Stati Uniti ovviamente sopra tutti gli altri. Un'idea degli andamenti che tutta questa rete di alleati pensa e prevede per l'Indo-Pacifico nel breve e nel medio termine. Quindi parte di questo ritardo cui accennavo deriva proprio dal fatto che tutto ciò è una situazione in costante evoluzione, e quindi il messaggio di Canberra è quello di essere preparata e far sapere ai propri partner, non soltanto agli alleati ma anche ai partner commerciali, che Canberra sarà sempre più preparata a queste minacce.
Questa naturalmente è soltanto l'ultima tappa di una serie di scaramucce che da contrasti sulla gestione del Covid-19 si sono trasferite a braccio di ferro economico, per poi arrivare al mondo virtuale. A metà giugno Scott Morrison aveva confermato che l'Australia era stata vittima di attacchi cibernetici da parte di una potenza straniera, identificata come la Cina dagli esperti. Però Pechino aveva negato di essere l'autore degli attacchi, ma secondo alcuni esperti aveva invece lasciato di proposito alcune tracce per far capire a Canberra il messaggio. Appunto, ti chiedo, qual è il messaggio che manda la Cina all'Australia?
Ecco, parlavamo prima del messaggio australiano, se vogliamo, e degli obiettivi dell'Australia, ce n'è uno altrettanto chiaro da parte di Pechino. La Cina manda un messaggio dunque chiaro: ogni azione ha una conseguenza, e se vogliamo sono finiti i tempi in cui la Cina era un attore marginale e piuttosto dimesso delle relazioni internazionali. Ma andando nello specifico, loro dimostrano 3 cose più o meno, cioè di poter disturbare il funzionamento delle infrastrutture strategiche australiane, e questo è molto importante, di poter effettuare spionaggio a fini di intelligence, e questo è altrettanto importante, e poi, e questa è tutta una caratteristica degli scontri tra Cina e Australia, delle frizioni, se vogliamo, tra Cina e Australia, dimostrano di potersi appropriare di segreti industriali e commerciali, quasi tutti rientranti nel campo tecnologico, ma non tutti poi alla fine facenti parte del campo della sicurezza e della strategia nazionale. E ricordiamo anche che Malcolm Turnbull, precedente primo ministro aveva già sottolineato questo rischio ai tempi in cui lui era primo ministro, e difatti è da lì che poi è partita una serie di incrementi per aumentare le capacità di difesa e anche di attacco australiana.
Senti Gabriele, è naturalmente una lotta a base di colpi, parate e contraccolpi. Pechino, ad esempio, ha accusato l'Australia di aver cercato di infiltrare la sua ambasciata a Canberra con microspie. Il primo ministro ha definito l'accusa risibile. È un'accusa risibile o meno? Perché sappiamo che in questi casi si nega sempre.
Sì, infatti, in questi casi si nega sempre, e pur sapendo ciò bisogna ricordarsi che ogni paese con capacità cibernetiche di un certo livello ne fa utilizzo. È in realtà inutile nascondersi dietro a un dito o nascondere la testa sotto la sabbia, così è. Il problema è che in questo specifico caso l'accusa di Pechino è molto pesante, perché viene in un momento in cui gli scontri continuano e le frizioni continuano ad aumentare, però se vogliamo è anche un'accusa che era attesa, si poteva attendere tranquillamente, perché così che, come accennavi tu, funzionano questo tipo di frizioni. Però al momento non ci sono prove reali che l'Australia abbia spiato praticamente sfruttando la propria rete diplomatica, dunque ambasciate e consolati. C'è però un fattore che pesa, e questo è esattamente ciò che è accaduto nel 2014, o meglio fino al 2014, quando il Datagate americano ha poi dato vita con WikiLeaks anche al Datagate australiano. E in quegli anni era successo esattamente questo. La differenza questa volta è che non ci sono prove se non bollettini stampa di organi di stampa ufficiali dello Stato cinese, che come sappiamo non sono prove, chiaramente. Quindi pesa questo precedente, ma al momento le prove non ci sono.
Concludiamo con una notizia che è giunta nella serata di ieri e che quindi approfondiremo ulteriormente nelle prossime ore, perché ci sarà anche un annuncio ufficiale. Però Scott Morrison ha appunto anticipato che l'Australia intende spendere 270 miliardi di dollari nel prossimo decennio per rimpolpare le proprie capacità, le proprie risorse militari. Questo perché? Per prepararsi a quello che Scott Morrison ha definito un mondo più povero e quindi più pericoloso.
Sì, questa è una notizia che in realtà non giunge nuova, nel senso che molti paesi stanno facendo investimenti di questo tipo o stanno pianificando investimenti di questo tipo. Poi chiaramente è difficile effettuarli in un contesto in cui la spesa pubblica, proprio per la pandemia, si è già alzata, però i 270 miliardi in 10 anni, chiaramente, e sostanzialmente sono volti ad aumentare le capacità di difesa e di offesa dell'Australia. Quindi abbiamo un incremento dei sistemi missilistici con una gittata che praticamente raddoppia, si sfiorano i 400 chilometri, un aumento della capacità di controllare le acque territoriali australiane, e con sofisticati sistemi di controllo che sono quasi tutti importati dagli Stati Uniti, ricerca e sviluppo che a sua volta sfrutta sia capacità australiane che capacità straniere, ma quasi tutte sempre facenti parte dei paesi del Five Eyes, quindi della sfera anglofona. E questo fa parte, come dicevamo, di una idea più a lungo termine che a breve termine, e però considerando il contesto regionale dell'Australia anche questa secondo me non deve sorprendere troppo.
E quindi ci dovremo abituare ad una fetta, ad una percentuale del budget che verrà impiegato per spese militari più alta rispetto al passato. Questo sembra di potersi dire come una certezza per i prossimi anni.
Sì, per i prossimi anni, con questo contesto geopolitico in cui l'Australia si trova e con questo governo in carica, probabilmente sì.
Grazie a Gabriele Abbondanza, ricercatore della Sydney University ed esperto di relazioni internazionali, per averci aggiornato ed informato su questo tema. Ancora una volta grazie e appuntamento a molto presto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.